Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è Traditi dalla Fretta. Come abbiamo fatto per tutta questa settimana, iniziamo con una bella iniziativa, è quella di vedere la Tanzania attraverso i racconti di tre bambini nati e cresciuti in Italia che si trovano in Africa per la prima volta. Questo è quello che si propone di fare Radio Jumbo per 20 giorni. Sara Milanese e la sua famiglia sono ospiti dell'ONG WeWorld a Dar es Salaam, capitale della Tanzania. Stanno visitando progetti di cooperazione e stanno facendo tantissimi incontri. Questa è la puntata numero 4.
Radio Jumbo, cronache di viaggio di una famiglia in Tanzania.
In collaborazione con WeWorld.
Questa è la puntata numero 4 e si intitola Bimbi speciali e capelli lisci.
Riprendiamo la nostra visita alla Primary School di Kawe. Ci aspetta un assaggio della lezione di inglese. In classe contiamo più di 70 bambini, almeno 3 per ogni banco, ma avremo modo di ritornare su questo aspetto in un'altra puntata. Ora concentriamoci sulla lezione. C'è anche un'altra classe che ci accoglie cantando, è quella degli Special Needs Children. Queste classi nella scuola tanzaniana raccolgono alunni e alunne con ritardi cognitivi, con soli problemi fisici, con disturbi dello spettro autistico, bambini e bambine, cioè con necessità estremamente diverse tra loro.
Nella scuola abbiamo visto due classi che avevano soltanto bambini speciali.
Per esempio qualcuno non sapeva parlare bene, qualcuno non sapeva camminare bene.
Ed erano tutti in una classe unica. Invece da noi sono con noi, cioè non sono in una classe unica, hanno tutti un maestro loro.
E secondo voi che cosa è meglio? Miki, tu cosa dici?
È meglio che i bambini speciali stanno insieme
agli altri,
sì.
Insieme. Perché?
Perché se no sembra che li considerano un po' che sono meno. Che tipo alcuni sono tipo pensano che sono i più forti e quelli e gli altri sono più deboli.
Molto, molto giusto quello che hai detto, sì. Ma come vi sembravano questi bambini che stavano da soli, questi bambini speciali che stavano da soli nella loro classe?
Alcuni, appena ci hanno visto, sono arrivati subito da noi a chiederci le cose.
Erano contenti di vederci? Sì. Ci hanno salutato, li abbiamo salutati. È stato un bell'incontro, ci sembra, per loro?
Sì.
E anche per voi?
Sì.
Se la scuola, per come è impostata a livello organizzativo nazionale, viene quindi meno al suo ruolo di integrazione, è importante almeno fare in modo che a tutti i bambini, anche a quelli con questi bisogni speciali, venga garantita un'aula e il materiale scolastico.
WeWord lavora anche per raggiungere questi obiettivi. Piero, responsabile di WeWord per il paese, ci spiega come questi progetti sono legati anche al sostegno a distanza.
Sì, questa scuola, la scuola di Kawe e le altre scuole dove lavoriamo in Tanzania, si può contribuire o con il sostegno a distanza, quindi prendersi un impegno per un anno adottando a distanza un bambino della scuola, oppure con delle donazioni liberali con la causale Tanzania, e verranno dedicati i soldi per supportare questi progetti, soprattutto sull'alimentazione nelle scuole.
Come scegliete i bambini a cui legare l'adozione a distanza?
Vengono scelti in base a un lavoro fatto dai nostri tecnici locali, con i professori, il direttore della scuola e i genitori, in base ai bambini che sono più vulnerabili e quindi che hanno più necessità di supporto, e quindi vengono da noi monitorati e supportati durante l'arco dell'anno scolastico.
Ha un peso poi nel sostegno dei progetti?
Assolutamente, considerando che in queste scuole siamo dal 2010 presenti, grazie quasi esclusivamente con i progetti di sostegno a distanza, e siamo riusciti a dare una continuità, e poco alla volta, grazie al sostegno delle persone che donano, abbiamo costruito la cucina, abbiamo costruito sale di aule, i banchi, i materiali. Quindi ogni anno si fa un tassello per cercare di migliorare le condizioni della scuola e quindi della comunità educante che ruota intorno alla scuola, quindi dal bambino alla qualità dell'educazione attraverso il corso di formazione dei professori, l'alimentazione, che è una cosa indispensabile, che il bambino almeno il pasto principale durante l'orario scolastico
È
sia di
coperto.
qualità e coperto. I bambini disabili abbiano accesso almeno a materiali, strumenti, professori specializzati, e quindi entriamo a supportare la scuola in tutto questo, diciamo, una visione più olistica possibile.
Quando siamo partiti per questa avventura, noi genitori avevamo messo in conto che avrebbero potuto verificarsi dei piccoli incidenti culturali. Ecco, il primo ha visto Irene come protagonista. Probabilmente è stata la prima bambina con i capelli lisci a varcare la soglia della scuola di Kawe.
E tutti i bambini, visto che non avevano mai visto dei capelli così lisci, mi hanno toccato i capelli e lì era brutto quando mi hanno toccato i capelli.
Ti sono venuti in tanti vicino
Sì.
perché volevano sentire com'è avere i capelli lisci.
Sì, però lì è che io ero un po' timidina.
Irene ha capito e superato questo piccolo episodio. Di certo, però, ora ha una consapevolezza più profonda dell'importanza del rispetto del corpo degli altri. Intanto, anche per oggi è arrivato il momento di salutarci. Domani ci aspetta una puntata importante. Giocheremo a calcio sotto il sole cocente.
Avete ascoltato Radio Jumbo,
un programma realizzato da Sara e Milanese in collaborazione con WeWork.
Abbiamo visto e raccontato progetti che migliorano la vita delle persone, ma c'è ancora molto da fare. Per sostenere WeWork vai sul sito weWork.it.
Radio Jumbo torna domani.
Oye tu lamento, cambialo por brisa y mar.
Dall'Uganda alla Colombia. Andiamo in Slovenia per festeggiare il 75esimo anniversario di Radio Capodistria, una radio rivolta alla minoranza italiana. Ebbene, Radio Capodistria è stata premiata dal MEI, che è il Meeting delle Etichette Indipendenti, come prima radio indipendente dell'epoca, che lanciò Romania Mia di Casadei al grande successo nazionale e internazionale. Noi abbiamo intervistato per questo compleanno Alyosha Ćuravić, caporedattore responsabile della radio. Sentiamolo.
Beh, intanto Radio Capodistria, sì, è vero, festeggia 75 anni, nasce nel 1949, dopo le vicissitudini della guerra, ed è interessante raccontare questa storia perché nasce come una emittente trilingue in un'area molto tormentata, allora ancora indecisa su da che parte stare, perché c'era la fine della guerra e si dovevano decidere le sorti di questo territorio, e nasce questa radio trilingue in lingua slovena, in lingua italiana e in lingua croata. Da quella volta si evolve, è vero, ha avuto un po' la funzione, come dire, di megafono di un regime, il regime jugoslavo, che comunque attraverso questa emittente cercava di aprirsi all'Occidente e di far entrare dall'Occidente informazioni di cui aveva bisogno e musica di qualità di quella volta, e musica che poi si è evoluta e che Radio Capodistria insieme a Radio Koper ha in qualche modo ha portato su questi territori. Poi Radio Capodistria è entrata, si è evoluta entrando nel sistema pubblico radiotelevisivo sloveno nel 91, e da quella volta è un programma autonomo che è presente su tutte le piattaforme, dal digitale all'FM, su internet e oggi anche sul social, ed è principalmente un emittente che dà voce alla comunità nazionale italiana sul territorio, ma è anche un emittente che, essendo a cavallo di tre confini oggi, quindi a cavallo del confine con l'Italia ma anche della Croazia, dove attualmente vive la maggior parte della comunità nazionale italiana rimasta su queste terre, funge in qualche modo da ponte su questo territorio.
Ecco, Radio Capodistria quindi funge da ponte tra, certo, le varie comunità.
Certo, certo. Noi abbiamo un programma di 24 ore quotidiano. All'interno di questo programma abbiamo una programmazione mirata all'informazione, ma anche all'intrattenimento, alla cultura e alla musica, e all'interno di questo contesto ci teniamo molto a far dialogare i popoli che si condividono queste terre, le minoranze. Diamo parecchio spazio naturalmente alla nostra minoranza, ma anche alla minoranza slovena che vive in Italia, a Trieste, e siamo un ponte aperto al vicino Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo degli ottimi ascolti secondo quei pochi sondaggi che siamo riusciti a fare nel vicino Friuli.
Ci sono nella storia di Radio Capodistria alcuni episodi che voi in questi giorni avete ricordato?
Beh, diciamo che Radio Capodistria era una radio molto popolare durante il periodo jugoslavo, quindi ti parlo subito dopo il 50, 60, negli anni 70 e parzialmente anche negli anni 80, soprattutto in Italia, anche perché non c'era una concorrenza radiofonica così efferrata come c'è oggi. Sappiamo che oggi la geografia radiofonica è molto, se vogliamo, anche intasata, ci sono tante radio. Quindi fino alla nascita delle cosiddette radio libere in Italia, Radio Capodistria, anche grazie ad una serie di ripetitori che erano sparsi sul territorio, era molto popolare sul territorio italiano. Ecco, questo è sicuramente stato un periodo d'oro di Radio Capodistria, anche per la sua funzione che ha avuto, come dire, di dar voce sia alla musica italiana da queste parti, ma anche di aprire questo territorio nei confronti dell'Occidente, come ho già detto poc'anzi. Per quanto riguarda invece il periodo recente, devo dire che noi abbiamo avuto dei picchi abbastanza buoni di ascolto, soprattutto durante il periodo del Covid, dove i nostri ascolti sono sicuramente aumentati. Questo a significare che su questo territorio c'è sicuramente questo bisogno di ascoltare più voci, voci che provengono da varie parti, e di dare spazio ad una pluralità di ascolto.
Intanto Romania Mia compie quest'anno 70 anni e abbiamo scoperto che la prima radio a farla ascoltare è stata Radio Capodistria, e infatti per questo è stata premiata dal meeting delle etichette indipendenti. La premiazione si terrà il prossimo 4 ottobre a Faenza.
Non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata, la mia serenata io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare.
Abbiamo qui la prima parte di Traditi dalla fretta, dopo questo buon compleanno a Radio Capodistria, 75 anni, buon compleanno Romania Mia, 70 anni. Thank you. Noi ci sentiamo subito dopo le notizie di Popolare Network per la seconda parte di Traditi.
En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Eccoci alla seconda parte di Traditi dalla fretta.
I pray that I don't give the chill your winds. Pray I judge nobody and forgive me my sins. I pray we make it, pray my friend to pull through. Pray as I take it, unto others I do. Praying on your love, we pray with every breath. Though I'm in the valley of the shadow of death. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray, we'll be singing Baraye. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray. Wipe off your tears, confront all the pain that we felt inside, with all the cards we've dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter.
So we pray,
we'll be singing Baraye.
Pray that we make it to the end of the day. And so we pray.
I know somewhere that heaven is waiting.
And so we pray.
I know somewhere there's something amazing.
And so we pray.
I know somewhere we'll feel no pain
until we make it to the end of the day.
On my knees, I pray as I sleep and wake. Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take, yeah.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing my birthday
till nobody's in need.
Il 7 aprile scorso avevamo raccontato il genocidio in Ruanda 30 anni dopo. Lo abbiamo raccontato attraverso la storia, ma anche attraverso la letteratura. È uscito il libro La famiglia dell'ex inviato speciale di Repubblica Pietro Veronese, è stato pubblicato dall'edizione EO e raccoglie la storia di 9 sopravvissuti al genocidio che vennero in Italia seguendo percorsi diversi, ma ritrovandosi tutti insieme. Sentiamo l'intervista a Pietro Veronese.
I testimoni, i sopravvissuti di cui ho raccolto le testimonianze, non sono i primi che pubblicano la loro testimonianza di sopravvissuti, però per loro è la prima volta e comunque queste testimonianze non saranno mai abbastanza. Io le ho raccolte e poi le ho montate in un nastro di racconto, cioè le voci si alternano, si passano come se si passassero il microfono dall'uno all'altro e ciascuno racconta quello che è accaduto a lui e questo finisce per comporre un disegno d'insieme, è una testimonianza corale, questo è il lavoro che io ho cercato di fare con le loro voci. Ci sono queste due date che segnano l'inizio della catastrofe, che sono il 6 aprile, il giorno in cui viene ucciso il presidente del Ruanda dell'epoca, e il 7 aprile, già durante la notte fra i due giorni e poi la mattina del 7, viene messo in opera il piano di sterminio che era stato preparato da tempo. E ciascuno racconta cosa faceva in quel momento. Il giorno 6 erano giorni di vacanza e tutti i nostri testimoni, quasi tutti meno uno, erano studenti o giovani professionisti, quindi erano in vacanza o lavoravano come professori nelle scuole, quindi erano tutti in vacanza e ricordano molto bene quel momento, quelle ore, quando hanno avuto la notizia della morte del presidente Abiarimana, che avrebbe segnato l'inizio della catastrofe e l'inizio della minaccia di morte per tutti loro.
Sono 9 i testimoni. È stato facile farli parlare?
Guarda, come io racconto in un testo che è in fondo al libro, dopo la fine, diciamo, di questo racconto, questo lavoro è stato un progetto che è durato molti anni. Quindi quando io ho proposto di farlo e loro hanno discusso fra di loro se accettare, hanno accettato di fare, di testimoniare, non c'è stata più nessuna resistenza, nessuna difficoltà, però è stato un processo di conoscenza reciproca, di amicizia, di fiducia reciproca, quindi ci è voluto molto tempo. Quando poi si è deciso, il tempo era maturato, la relazione fra di noi era maturata, e da allora attraverso le loro testimonianze si è ancora più arricchita e ancora più approfondita. Quindi rispetto al progetto non c'è stata nessuna resistenza, ma sicuramente per chiunque sia testimone sopravvissuto di un'esperienza così terribile, così estrema, così spaventevole come quella a cui loro sono sopravvissuti, il ricordo è doloroso sempre, quindi il racconto, la testimonianza è fonte di dolore, lo sanno benissimo anche i sopravvissuti alla Shoah, lo ha scritto Primo Levi, quindi non è nulla di nuovo, diciamo. Quindi la difficoltà c'è stata, e alcuni di loro dicono nel libro che non avevano ancora compiuto il passo, cioè per molti è stata, per alcuni di loro è stata la prima volta che hanno raccontato quello che gli era successo in quei 100 giorni del 1994.
A proposito, dove eri tu il 7 di aprile 1994?
Io il 7 di aprile 1994 ero in Sudafrica, dove si stava preparando, erano i giorni delle prime elezioni libere, democratiche nella storia di quel paese, che avrebbero portato Nelson Mandela alla guida dello Stato. E quindi ero lì a raccontare una storia positiva, una storia carica di futuro, un momento grande per tutta l'Africa e direi per il mondo intero in quel momento, e quindi ero molto lontano da quello che accadeva in Ruanda e ero anche molto restio, come tanti altri colleghi, a occuparmene. Volevamo raccontare una storia bella e volevamo voltare le spalle alle storie brutte.
Anche perché si sapeva poco?
Si sapeva poco, c'erano pochissimi giornalisti, non tutti scrivevano articoli che permettevano di capire quello che stava succedendo, molti adottavano lo schema molto eurocentrico e direi pregiudiziale nei confronti dell'Africa e degli africani, quindi dicevano il solito tribalismo, i soliti scontri etnici e quindi nulla di speciale.
Perché questo libro 30 anni dopo?
Beh, perché noi abbiamo scelto di pubblicarlo, abbiamo concordato con l'editore che venisse pubblicato in queste settimane, in libreria da una decina di giorni, perché pensavamo che con il trentennale ci sarebbe stato un rinnovo di interesse, un momento di ricordo diffuso, e quindi che fosse il momento giusto per far sentire le voci di questi 9 testimoni. Però 30 anni, cioè il tempo non è un limite quando si tratta di questa memoria. Noi ancora siamo ci teniamo delle scuole, per esempio, a far ascoltare le voci degli ultimi sopravvissuti alla Shoah ancora vivi. Il genocidio è un crimine, il crimine più grave che si possa contemplare, è un crimine che non va mai in prescrizione, è un crimine i cui colpevoli sono sempre ricercati negli anni, e quindi anche la memoria del genocidio è qualcosa che non ha scadenza, che non ha limiti di tempo.
Thank you. gatoyi gahungu kaniniya warapfunywe ntiwapfuye waragowe ntiwagoka gahungu gatoyi gahungu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, triment pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant trois mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citément un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Je t'aime, ça j'en suis sûr.
Gael Fay, scrittore, cantante del Burundi, di etnia Tutsi, anche sua famiglia nel Burundi fu vittima del genocidio che aveva investito il Ruanda. Chiudiamo questa Traditi dalla Fretta con un film, Un mondo a parte, di Riccardo Milani. Ovviamente è andato in onda in Chassis, è stato intervistato da Barbara Sorrentini.
Un mondo a parte, Riccardo Milani. Guarda, parto dalla domanda che magari forse non è la prima, ma il lavoro sul territorio, perché è ovviamente un lavoro che ha coinvolto una popolazione, praticamente un villaggio intero. Se ci racconti com'è partita questa storia?
Ma è partita dalla conoscenza diretta. Io frequento ormai da quasi 50 anni quei territori lì, quindi li conosco bene, conosco le dinamiche, conosco le trasformazioni anche che ci sono state, quindi il fenomeno dello spopolamento, le scuole che hanno chiuso, o che sono in procinto di chiudere, e anche un po' quello spirito da una parte di rassegnazione, no? Dell'inevitabile, ecco, succedono cose rispetto alle quali spesso non si può fare nulla, e altri invece, altri momenti in cui la stessa comunità prendeva in pugno la situazione, superava muri, difficoltà, divisioni, a volte anche ideologiche e politiche, per cercare invece di risolvere la questione. E quando c'è stato da risolvere la questione della scuola, in alcuni paesi di questo territorio la comunità si è cementata, si è organizzata, ha superato le divisioni, è stata di un pragmatismo etico, non so come definirlo, per cui hanno evitato in un modo più o meno legale, perché poi questo anche succede, di andare un po' ai limiti della legalità e riuscire a risolvere la questione. Questo è avvenuto sempre nel corso dei decenni, ripeto, a volte anche con sistemi poco ortodossi e appunto al limite della legalità, ma non è mai successo nulla. È successo che la soluzione dei problemi è arrivata e le scuole sono, per quanto possibile, rimaste aperte. È un modo di concepire la comunità, penso che di fondo ci sia da parte mia il desiderio di raccontare questo, cioè quanto una comunità nel momento della necessità, superando difficoltà ideologiche e politiche, può intorno alle cose giuste compattarsi. Ecco lì un po' di recupero di questo termine che, se capito bene, secondo me, se compreso fino in fondo, nel profondo, il termine comunità può dare la soluzione a tanti temi del nostro paese.
Quindi una storia che si è messa al servizio del film, cioè esisteva prima la storia, e tu hai usato questo termine pragmatismo etico. Nel tuo cinema c'è sempre un aspetto etico e sociale molto forte, anche nelle commedie che fanno più ridere, e in questo caso ti è arrivata in qualche modo. Come hai lavorato con loro? Come li hai integrati? Molti di questi non sono attori, non sono attrici, sono appunto parte della gente che vive lì. Come è stato convincerli? E poi se ci racconti anche un po' di retroscena proprio sul lavoro lì, come vi siete integrati? Grati voi, a parte te che frequenti il luogo da tanto.
L'impatto lì sulla scelta di mettersi in gioco, cioè la comunità che si racconta, è venuto un po' da sé. Cioè, quando ho capito che il filtro attoriale avrebbe giovato per quello che riguardava i protagonisti, e quindi, no, Antonio e Virginia hanno di fatto preso in mano il film, non so, perché poi i rapporti li hanno interagliati loro, no, con queste persone che non fanno questo mestiere. E fanno invece il mestiere del genitore o il mestiere del macellaio o il mestiere, e vivono quella realtà lì, la conoscono bene. Quindi questo lato umano qua, che fosse necessario, quello credo a cui ho fatto un po' leva, no, sulla decisione di andare sui non attori piuttosto che sugli attori, anche l'idea di raccontarsi, l'idea della comunità di mettersi in gioco e raccontarsi, ripeto, ci hanno ringraziato per questo, perché molto spesso si corre il rischio di essere mondo a parte noi, no? Che non conosciamo fino in fondo il cuore del paese, che è la provincia. Insomma, questa è un po' una cosa che ricorre anche in altri film che ho fatto, è un po', diciamo, un lato umano che qualche volta però, ecco, con uno sguardo attento ci può lanciare dei segnali. Quindi la comunità che si è messa in gioco è stato questo, è stato avere il loro coinvolgimento, la loro passione nel raccontare se stessi, capendo un po' la storia, avendo un po' cognizione di quello che stavamo raccontando, ma di volta in volta mettere dentro la loro vita, i loro figli, le loro storie, no? Il loro isolamento, le loro invidie, la loro rassegnazione, ecco, che è una cosa che spesso avvolge questi territori, l'immobilismo, no? Ecco. Loro di tanto in tanto però hanno invece la forza di essere altro, ecco, e questo essere altro hanno messo anche giorno per giorno lavorando a questo film.
Traditi dalla fretta torna domani. A tutti un caro saluto da Sciauchi.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying. The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so.